Non è un aspetto così secondario il rapporto tra la Sacra Scrittura e quella che la Chiesa chiama addirittura la Sacra Tradizione. Perché? Ma perché se è vero che le Sante Scritture ci rivelano il mistero della solidarietà di Dio nella storia, è altrettanto vero che questo mistero di solidarietà di Dio nella storia continua. Oh mamma, sì, l'ho acceso, credevo di non averlo acceso. Cosa vuol dire che continua? Vuol dire che la parola di Dio, ogni volta che viene ascoltata, accolta, meditata, pregata con fede, quella parola di Dio garantisce la presenza di Dio nella nostra storia. Scontato, facile questo, proprio per niente. Proprio per niente. Basta andare a vedere da vicino la storia della salvezza. C'è tutto il contrario di tutto nella storia della salvezza, come è giusto che sia, perché tutto il contrario di tutto fa parte della storia umana. Allora, che cos'è la tradizione? Beh, la tradizione è quello sforzo che abbiamo contemplato stamattina al capitolo 15 del libro degli Atti, che ha peraltro una conclusione molto bella, perché è di grande, come posso dire, di vera consolazione per noi capire che la comunità cristiana si è radunata, le tensioni sono state affrontate. La docilità allo Spirito è stato il faro illuminante per delle soluzioni, per poi arrivare a quella splendida frase: è parso bene, infatti, allo Spirito Santo, siamo al versetto 28, allo Spirito Santo e a noi, eccetera, eccetera. La Chiesa al Concilio sente il bisogno impellente di affrontare questo aspetto. E naturalmente questo, come possiamo dire, fa venire a galla tensioni che non possono non esserci. Sono le stesse tensioni che viviamo, fatte le debite differenze, ognuno di noi nella ricerca della volontà di Dio, quando siamo incerti sui doni di Dio, addirittura sui fatti che ci succedono e sulle scelte che dobbiamo intraprendere. Perché il testo conciliare insiste tanto su questo? Beh, perché il mistero dell'incarnazione continua. La rivelazione è tutta e completata nei libri santi. Però la rivelazione che i libri santi ci danno ha bisogno di essere resa concreta nel nostro oggi. La Chiesa chiama questo la sacra tradizione. Ecco allora che abbiamo, prima di tutto, al numero 9, sempre del capitolo 2, le relazioni tra scrittura e tradizioni, e poi al 10 le relazioni della tradizione e della scrittura con tutta la Chiesa e il suo Magistero. Cominciamo dal numero 9.
Questo? Sì. La sacra tradizione, devo leggere il titolo. La sacra tradizione, dunque, e la sacra scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro. Poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo un tutto e tendono allo stesso fine. Infatti la Sacra Scrittura è parola di Dio in quanto consegnata per iscritto per ispirazione dello Spirito Divino. Quanto alla Sacra Tradizione, essa trasmette integralmente la parola di Dio affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli, ai loro successori, affinché, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano. Ne risulta così che la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola scrittura e che di conseguenza l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e riverenza.
Ecco, qui il testo è molto aulico, no? È molto spiritualizzato anche, no? Pensate, accogliere scrittura e tradizione con pari sentimento di pietà e riverenza. Per una serie di circostanze che non sto qui a spiegarvi, mi sono ritrovato a prendere in mano un documento sulla comunità di Bose in questo momento. Non è una cosina da poco. Tutti si appellano alla parola di Dio, tutti cercano la volontà di Dio, è indubbio che tocchi al Santo Padre, tenendo conto che è stato interpellato, perché ricordiamoci che alla comunità di Bose la prima visita apostolica è stata richiesta addirittura da Enzo Bianchi prima che finisse il suo compito di priore. Tutto chiaro? No. Tanta sofferenza? È mica poca. E non oso immaginare cosa possa essere passato nel cuore, per esempio, del fondatore, la chiarezza e direi la fermezza mai ritirata di alcune posizioni pontificie. Tant'è che poi alla fine avrebbe accettato, dico avrebbe perché poi non sono riuscito a seguire fino in fondo la vicenda, se non con la preghiera, mi sono imposto di non andare a vedere tutti i singoli particolari perché c'era anche tanta sofferenza in tutti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'incarnazione della parola, che è sempre il verbo di Dio, nella storia chiede purificazioni, chiede crescita, chiede umiltà, chiede discernimento, purificazioni, crescita, umiltà, discernimento, pazienza. I tempi di Dio non sono i nostri, E infine obbedienza. Pensate, tutto questo è stato alla base del profondo lavoro di elaborazione di questo testo. E noi oggi non possiamo, in un qualche modo, sorpassarlo a pie pari, questo a noi non interessa. E invece sì, fa parte direttamente del nostro pregare la parola. Arriva per tutti nella vita, e dato che non siamo nessuno dei quattro così giovani, è arrivato per tutti nella nostra vita il momento di una obbedienza che si è fondata sull'ascolto della parola, sull'accettazione, augurandosi che la decisione presa dal superiore nasca anche lì dall'ascolto della parola, sull'accettazione della decisione del superiore e nella ricerca della pace che viene dalla parola. E qui mi viene spontaneo scomodare la persona di cui stiamo celebrando l'anno. Io spero che il documento Patris Corde dell'istituzione di questo anno dedicato a San Giuseppe vi sia capitato tra le mani e l'abbiate potuto leggere. La grandezza di quest'uomo che ascolta, obbedisce, agisce. Sapete, sono aspetti fondamentali. Ecco poi il successivo. Quali relazioni ci sono tra tradizione e scrittura da una parte e chiesa e magistero dall'altra? Ascoltiamo prima il testo della Dei Verbum.
Tutto questo.
Sì, tutto questo. Lo so.
La sacra tradizione e la sacra scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio affidato alla Chiesa. Nell'adesione ad esso, tutto il popolo santo, unito ai suoi pastori, persevera assiduamente nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle orazioni, in modo che nel ritenere, praticare e professare la fede trasmessa si stabilisca tra pastori e fedeli una singolare unità di spirito. L'ufficio poi di interpretare autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa, è affidato al solo magistero vivo della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo, il quale magistero però non è superiore alla parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella parola, e da questo unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone a credere come rivelato da Dio. È chiaro dunque che la Sacra Tradizione, la Sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa, per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti che nessuna di queste realtà sussiste senza le altre, e tutte insieme, ciascuna a modo proprio, sotto l'azione di un solo Spirito Santo, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime.
Grazie. Cosa trarre per noi da questi testi? Beh, intanto la contemplazione del mistero di Dio che continua a rivelarsi. La rivelazione nella sua pienezza, nella sua compiutezza, ci è già stata data attraverso la Sacra Scrittura. La tradizione, questo impegno faticoso e mai concluso da parte della Chiesa di cogliere e di additare e al popolo di Dio, per quanto concerne al Magistero, e all'intera umanità, per quanto tocca l'intero popolo di Dio, la presenza di Dio, la fedeltà di Dio, la scelta dei più piccoli, dei più deboli, di quelli che non hanno nessuno che si prenda cura di loro, sempre da parte della parola. E questo in un cammino continuo estremamente vitale. Vedete, la vita della Chiesa poi patisce momenti di ombra, momenti addirittura di peccato, e gode di momenti di luce. Ma questo paradossalmente è persino secondario, come la vita di Cristo, a momenti di grande gloria e a momenti che, secondo i nostri criteri, sarebbero di profondo dolore. Si dà poi il caso, per esempio, che un evangelista come Giovanni, che è quello che scrive per ultimo, considera Vangelo della gloria tutto il Vangelo della passione, morte e risurrezione. Cosa vuol dire tutto questo? Capite cosa vuol dire rendere ragione della nostra fede? Vuol dire incominciare a renderci conto della dinamicità della parola. La parola non ci è data solo per una preghiera personale o per una maturazione singola della nostra fede. La parola ci fa popolo di Dio. La parola rende attuale la salvezza qui ed ora. La parola di Dio fa storia sacra di ogni storia. Alla Chiesa il compito profondo, attraverso la tradizione, di favorire questo processo. La tradizione poi è questo, perché noi leggiamo il racconto del primo concilio di Gerusalemme? Beh, intanto per avere luce alla celebrazione del sinodo sulla Chiesa sinodale dell'ottobre prossimo. Vi dicevo, è prossimo, è meno di un mese ormai, o quasi. Questo ha anche a livello personale un enorme aiuto. Perché? Lungi da renderci sicuri a me, Dio ha detto, quante volte, soprattutto i primi anni in cui abbiamo preso in mano la parola, usciva una frase di questo genere che a me sembra di una imprudenza, di una superficialità inimmaginabile. A me il Signore ha detto, mamma mia. È però invece molto importante poter dire, sono stato in ascolto e per quello che sono riuscito a capire, questa decisione ho preso in piena coscienza, fino al limite della fatica più grande, quando questo ascolto della parola è chiesto e da parte di chi deve prendere l'ultima decisione e da parte di chi deve accogliere la decisione della Chiesa. Tutto questo in un ascolto della parola mai terminato e in una accettazione riverente della tradizione. Questo è un discorso di una necessità nell'oggi pari alla difficoltà di capirlo. Cioè, stanno cambiando talmente tante cose in noi. Pensate semplicemente alla vostra vita consacrata, alla vita consacrata delle vostre congregazioni. Come sarà fra 10 anni? E uno si potrebbe mettere il cuore in pace dicendo c'ho ragionevoli motivi per pensare che ci sia, che sia difficile che ci sia. Per esempio lei no, perché sua mamma è morta a 99 anni e 10 mesi, quindi potrebbe ancora esserci fra 10 anni. E come se potrebbe? Ma vivo nell'ascolto della tua parola. Accetto il cammino dell'esperienza della Chiesa, ecco come potremmo definire la tradizione. Contemplerò il tuo futuro. Vedete, il futuro della tua opera di salvezza. Vi ricordate come viene presentato nella Bibbia? Dio è colui che era, che è e che viene. Tra l'altro, quando la preghiera al Gloria cambierà gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e metterà le parole della Bibbia, a me sembrerà più espressivo.
Come sarà?
Colui che era, che è e che viene. L'Apocalisse usa spesso questa frase, e però ci dà il senso del nostro presente, così enigmatico. È molto più quello che non capiamo che quello che capiamo dell'immediato futuro. Però abbiamo 3 certezze. La Santa Scrittura, la tradizione della Chiesa che aiuterà magari a individuare modi nuovi guardando al passato con occhi rinnovati. Quando il Papa indice la commissione storica perché verifichi se e come nella Chiesa di questi 2000 anni ci siano mai state donne consacrate al diaconato, che altro fa se non questo? È significativo che la prima confessione ha dovuto essere licenziata per impossibilità di lavoro. Erano talmente spaccate in due le fazioni, scusate, su fatti storici e sulla interpretazione di quei fatti storici. Adesso ne ha indetto una seconda, e questo dimostra quanto per lui sia importante l'ascolto di Dio per capire qual è il disegno di Dio nella tradizione. Ecco la necessità di una commissione storica che vada a vedere il passato. Siamo in questo presente, e per quel poco che riusciamo a capire il futuro sarà ancora più impegnativo. Ci è chiesto di non avere paura, ci è chiesto di confidare nel Signore. Vedete, qui è un discorso, è un trattato di vera teologia della parola di Dio, ma anche della storia. Sì, perché altro elemento non così secondario della nostra preghiera della parola, è metterci alla scuola della storia della salvezza. Ogni volta che preghiamo la parola è come se dicessimo allo Spirito Santo, se chiedessimo allo Spirito Santo, insegnami la tua storia di salvezza. La storia di salvezza che in te si compie per l'incarnazione del Figlio e per la fedeltà e l'amorevolezza del Padre. Sapete, stamattina vi dicevo che la gioia che trapela dalle ultime parole del brano della parola di Dio tratto dagli Atti al capitolo 15 riempie la nostra vita. Non è sempre così facile. Giusto pensando a Bose, immagino che ci siano ancora molti aspetti che non conosciamo e che loro stanno penando nel viverli. Però guardate qui, farete cosa buona a stare lontani da queste cose, state bene. Notate, stare lontani da queste cose voleva dire dare ai pagani che arrivavano alla fede la libertà di non sottostare alla legge mosaica. E poi continua, quando la lettera fu consegnata e l'ebbero letta nella comunità di Antiochia, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Sapete, spesso siamo nella tristezza perché non diamo alla parola la nostra fedeltà d'ascolto, ma siamo anche nella tristezza perché talvolta chi ha compiti di responsabilità non individua immediatamente, anche alla luce della tradizione, i segni della volontà di Dio. Ve lo dicevo, in questo momento per chi è a capo della Chiesa ci sono spinte che tirano a destra e spinte che tirano a sinistra. Per carità di patria, mi sono dimenticato la parte peggiore di queste spinte, che è quello di chi vorrebbe tornare indietro. C'è un documento recentissimo del Papa in cui dice: viviamo tutti la liturgia del Vaticano II. Deve essere un fatto eccezionale, stabilito persona per persona dal vescovo locale. La possibilità di celebrare l'antica messa di San Pio V, e in latino. È evidente che nella Chiesa c'è tutto un movimento di questo genere, che se potesse tornerebbe a quella. Normalmente però i tempi travagliati sono sempre tempi di grandi doni di grazia, perché preparano il futuro. Ma vi dirò di più. I tempi travagliati che stiamo vivendo non li ha originati la Chiesa. La Chiesa ha avuto il dono incommensurabile di quel soffio potente dello Spirito al Concilio prima di questi fatti. È veramente da dire che dalla fine degli anni 60 tutte le premesse che erano state realizzate dalle diverse società esplosero. Ce n'è una che mi ha sempre colpito. L'ultima guerra mondiale, noi la chiamiamo mondiale perché in fin dei conti ha toccato soprattutto noi. Dovremmo essere così onesti da dire che è l'ultima guerra europea, perché l'hanno scatenata gli europei. Poi sono venuti in aiuto tutti quelli che hanno potuto, dai sudafricani agli australiani agli statunitensi. Però quella guerra ha distrutto il potere europeo. Tutti noi ricorderemo come negli anni 60 tutti i possedimenti coloniali del mondo europeo sono andati a farsi benedire. Chi prima, chi dopo, qualcuno ricorderà bene come sono nati uno dietro l'altro, come le ciliegie tirate giù dall'albero, le nazioni africane. Non è l'unico che se la passa male, perché spariscono i colonialismi politici, ma continuano i colonialismi economici. Il Mozambico è vero, purtroppo non smette... l'incredibile Portogallo è riuscito a puntare i piedi ancora, mamma mia,
perché c'era l'Inghilterra, tutti noi
questo ha cambiato il mondo. Hanno cominciato a premere popoli che fino a ieri erano in una posizione di sudditanza assoluta. La Chiesa ha dovuto prenderne coscienza. Ma dirò di più, c'è sempre un esempio che a me scalda il cuore. Uno dei segni dei tempi che nella Pacem in Terris, Giovanni XXIII, questo vecchio padre e pastore, figlio di contadini, uno di questi segni è la promozione della donna. Sono quattro i segni dei tempi, gli altri tre non me li ricordo in questo momento, ma non importa, perché intanto parla voi che siete donne. Ma la Chiesa non l'ha capito finora, fino in fondo. Che peccato che la Chiesa si sia privata di, per così tanto tempo, del genio femminile nella sua vita interna. Capite che, ecco che c'è tutta la dinamica dell'ascolto della parola, della tradizione e del magistero. E c'è anche una bella speranza da parte del Papa, e io credo che abbia ragione, il mio parere vale niente, perché io non sono uno storico, io sono solo semplicemente un sacerdote in cura d'anime, come si diceva un tempo, chiamato all'annuncio della parola, ma io credo che abbia ragione. Io credo che nella storia della Chiesa ci siano già stati momenti particolarmente significativi di riconoscimento della donna e della sua funzione nella Chiesa. Non solo perché ci sono state figure grandiose che hanno veramente aiutato tutta la Chiesa. E guardate che non mi riferisco tanto a Santa Caterina da Siena. Per me la figura più grande, poi sbaglierò perché cosa volete che sappia, per me è Hildegarda de Bingen. È veramente una donna di una grandezza. È veramente, tra l'altro passa le sue pene anche lei come tutti gli altri, no? Perché è una creatura umana che vive le sue vicissitudini. Guardiamo la Chiesa con lo Spirito Santo, con la fiducia allo Spirito Santo. Prepariamo un futuro. Tutto questo però parte dall'ascolto della parola. E capite? Siate in grado di rendere ragione della vostra fede a tutti. Che lo Spirito questo realizzi per me e per voi.